dice.
Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?» perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti.
Bene. Con questo è negli incontri con Gesù che stiamo vedendo nei questi appuntamenti dell'Oasi, questo è un incontro che ci situa un po' anche nel tempo di Pasqua che stiamo vivendo. È un, dice Giovanni, è la terza volta che si manifestava. Nel capitolo ventesimo aveva raccontato dell'incontro col risorto nel cenacolo a porte chiuse, il Vangelo di domenica scorsa. Poi si dice che quando non c'è Tommaso, 8 giorni dopo c'era Tommaso e Gesù torna, il secondo incontro. Questa è la terza volta. Allora ci viene detto una prima verità elementare, però essenziale, è che gli incontri con il Signore non sono mai conclusi. Non è che c'è un incontro e può avvenire in tanti modi e poi c'è solamente la nostra risposta o la nostra vita. Questo Signore ci incontra, continua a incontrarci. È il vivente. E quello che accade anche in una certa novità. Perché qui non siamo, mentre i primi due incontri siamo nel Cenacolo, siamo a Gerusalemme, siamo in Giudea, qui siamo in Galilea, sul Mar di Tiberiade, sul luogo che per queste persone costituiva l'ordinarietà della vita. La Giudea è sempre la regione di Gerusalemme, dove c'è il Tempio, se volete è un po' sempre qualcosa di speciale. Addirittura nel Vangelo di Marco le donne dicono: l'angelo e le donne dicono: «Vadano in Galilea, là mi vedranno». Allora, nel caso di Marco, la Galilea è dove tutto ha inizio, allora si ritorna lì, per cui quello che incontriamo nei Vangeli è il Signore risorto. Allora c'è un incontro del Signore che si rinnova anche con noi. Tra l'altro, questo capitolo ventunesimo, quindi il Vangelo di Giovanni, terminerà dicendo: vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Ora, questa conclusione non è una conclusione ingenua, è veramente una conclusione in cui, in un certo senso, siamo anche noi invitati ad aggiungere quella che è la nostra pagina di Vangelo. Cioè, le cose che il Signore risorto compie sono anche quelle che sta compiendo e che ha compiuto nella nostra vita e che andrebbero, in un certo senso, ad arricchire le pagine del Vangelo. Allora Gesù si manifesta di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. C'è una novità, c'è una continuità e una novità. Mare di Tiberiade, luogo di vita ordinaria di queste persone. E si manifesta così, c'è un elenco di persone che si trovano insieme, sono 7 le persone, di 5 conosciamo l'identità, di 2 no. Per cui, da un lato possiamo mettere anche la nostra, adesso non entriamo nel dibattito su chi era questo discepolo che Gesù amava, se Giovanni o meno. Quelli che vengono elencati, sappiamo o dal Vangelo di Giovanni stesso o dagli altri Vangeli bene chi sono. E vederli qui, Pietro è colui che l'ultima cosa che ha fatto ha rinnegato il Signore, quello che nella passione ha rinnegato il Signore. Tommaso, detto Didimo, gemello, è colui che al capitolo precedente non si è fidato della parola di altri. Penso che, non so se è l'unico o meno, ma San Tommaso è il primato che in genere quando diciamo che qualcuno è santo è un complimento. Se diciamo se come San Tommaso non è un complimento, poveretto. Ma il fatto che voglia dire Tommaso detto Didimo, cioè gemello, probabilmente era un gemello, non so che, è un po', è il gemello anche del lettore Tommaso. Siamo portati un po' quasi a identificarci con questo, perlomeno gli assomigliamo. Tommaso è quello che al capitolo 11, quando si parla della risurrezione di Lazzaro, non capisce, dice andiamo anche noi a morire con lui riguardo a Gesù. Natanaele è quello che al capitolo 1 di Giovanni, di fronte a Filippo che dice abbiamo trovato il Messia, Gesù figlio di Giuseppe di Nazareth, dice da Nazareth non può venire nulla di buono. E Gesù per tutta risposta ecco un israelita in cui non c'è falsità. Di fatto Nazareth è un luogo che non compare nelle scritture dell'Antico Testamento, per cui non doveva venire da lì il Messia. Figli di Zebedeo, Giacomo, Giovanni e altri 2. Per cui da un lato è un numero, quello di 7, che dice ha un certo senso, indica sempre una pienezza, il numero 7 nella Bibbia, ma insieme dice una mancanza. Nel capitolo precedente mancava, agli 11 mancava Tommaso, qua Tommaso c'è, ne manca qualcuno. Allora, questo è un punto di partenza importante, perché per incontrare Gesù, per essere incontrati da Lui, non è che bisogna aspettare sempre le situazioni ideali. Gesù non aspetta la situazione ideale, né delle persone, né della comunità. Aspetterebbe una vita. Allora c'è qualcuno, mancano altri, si parte con quello che si è. 5 pani, 2 pesci, 5 più 2 fa 7 anche lì. Può essere poco, ma può bastare. In genere nella fede non è mai questione di numeri. Anzi, a volte nel libro di Giudici il Signore assottiglia molto l'esercito di Gedeone, non per il gusto che siano pochi, ma perché si va dall'essenziale. Disse loro, Pietro cosa fa? Prende l'iniziativa, no? Va a pescare. Allora, simbolicamente in questo capitolo c'è un po' anche la missione della Chiesa in questa pesca, ma è anche, c'è chi dice, seguire Gesù non li aveva resi ricchi, pescatori erano, pescatori sono rimasti, non ha fatto carriera. Quello che è interessante è che Pietro dice quello che fa lui, non dice andiamo a pescare, non dice venite, non sappiamo perché, sappiamo che lui esce, in un certo senso si rimette in cammino, si rimette in mare. Può darsi che la vicenda del rinnegamento abbia lasciato un segno in Pietro, se non altro nell'autorità su altri. Gli altri sono a dire anche noi veniamo con te. E escono, vanno, ma non prendono niente. Allora si esce con un desiderio, si sperimenta il fallimento. Abbiamo fatto quello che volevamo fare, non abbiamo preso niente. Ecco, questo è un momento in genere abbastanza delicato, di quando noi abbiamo in mente di fare qualche cosa, ma quel qualche cosa non dà frutto. Come dire, la mia impresa non ha dato i risultati sperati, la nostra impresa non ha dato i risultati sperati. Allora vedere quali dinamiche si possono scatenare o dentro di noi o tra noi e le persone con cui siamo usciti per fare queste cose. Questo è un momento delicato, il non prendere nulla. Uno lo può vivere anche più serenamente, ma dipende un po'. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva. Ecco, quando già era l'alba, all'inizio di un giorno nuovo, Gesù è sulla riva, non sappiamo bene come sia giunto lì, ma i discepoli non si accorgono di lui. Questo è uno dei temi abbastanza ricorrenti nei racconti di risurrezione. Cioè che noi non lo riconosciamo il Signore. Qui è questo sconosciuto sulla riva, per i due di Emmaus è uno che li accompagna nel cammino. Al capitolo precedente, sempre di Giovanni, Maria di Magdala lo scambia per il custode del giardino, gli dice, ma se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai messo. E questo è non solo se è tipico nel Vangelo, è perché è anche ricorrente nella vita. Cioè, non è che lo riconosciamo subito il Signore. A volte proprio in queste situazioni nascoste, addirittura per Maria di Magdala, è una persona che è causa del suo dolore. Se l'hai portato via tu. Eppure il Signore è presente. Questo ci dice il Vangelo. Dove siamo noi, lì c'è il Signore. L'evidenza non è immediata. Non è immediata. E quello che Gesù fa è che rivolge una parola a queste persone. Figlioli, è una parola affettuosa. Quello che dice dopo può suonare affettuoso o anche no. Non avete nulla da mangiare. Da un lato può esprimere una preoccupazione se hanno da vivere, ma dall'altro è una domanda che va un po' al cuore di quella situazione in quel momento. Non hanno preso nulla e questo gli chiede se hanno qualcosa da mangiare. Quello che Gesù fa, quello che Gesù risorto fa, è quello di porre una domanda a queste persone sulla loro situazione. Vedete, Gesù non appare sulla riva e dice guardate, sono risorto. E va bene, noi non abbiamo pesci, avrebbero voluto rispondere. Ma la domanda che il risorto fa riguarda la situazione delle persone. Nel capitolo precedente a Maria di Magdala Gesù chiede: donna, perché piangi? Chi cerchi? In Luca 24, ai due di Emmaus, Gesù chiede: ma che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? Vedete, questo modo di avvicinarsi da parte di Gesù, la sua attenzione sull'altro, sulla situazione che l'altro sta vivendo. Questa è la grande libertà del Signore, che davvero vede l'altro ed è interessato all'altro. E loro rispondono no. Vedete, questa risposta è veramente una risposta che è un inizio di libertà. Poter dire no. Non avete nulla. Come dire, sembra che questo sconosciuto sulla riva mette subito il coltello nella piaga. Se non altro, queste sette persone, dall'aver vissuto con Gesù, hanno imparato a non aver paura di nascondere le cose anche che non vanno. Avete qualcosa? No, non abbiamo niente. Non abbiamo niente. No. È un modo, se volete, molto semplice, ma molto efficace, di fare la verità e di dire la verità della propria vita. E questo porta comunque una liberazione, ha una forza di liberazione questo. Non nascondere a sé e all'altro la propria situazione, anche in questo caso di povertà. E Gesù dice: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Ecco, Gesù non solo si accontenta di conoscere la situazione delle persone, ma invita quelle persone a fare qualcosa. Se volete, non è che chieda l'impossibile, non chiede di cambiare lago, di cambiare momento, di cambiare barca, di cambiare reti, ma gettate la rete dalla parte destra. Vuol dire: obbedite a questa mia parola, fidatevi. Certo, può essere vero che in genere siamo tutti destri, qua magari ci sarà la maggioranza di mancini, ma... però in genere gettare la rete dalla parte... Tu sei mancina, due mancine. Gettare la rete dalla parte destra, va bene, ma per un destro gettare la rete dalla parte destra, in genere lo getterebbe, invece di gettarla quasi... Però quello che è importante è che Gesù dica qual è. Guarda che per cambiare la situazione non devi cambiare né compagni, né barca, né lago, né reti. Getta dalla parte destra, dall'altra parte, ma in quello stesso lago, lì, fidandoti di questa parola, che è la parola, guardate, di uno sconosciuto. Noi che leggiamo sappiamo che è il Signore, ma loro non lo sanno mica. Come due di Emmaus, un viandante, Maria di Magdala, il giardiniere. Capite che se il Signore appare così, uno dice: ma chissà che incontro oggi, oppure chissà come incontro il Signore oggi. E loro cosa fanno? La gettarono. Fanno quello che quello sconosciuto ha detto. Se non altro, stare un po' di anni con Gesù li ha resi capaci di non avere loro l'ultima parola. Avrebbero potuto dire: beh, costui chissà cosa ne sa. Noi abbiamo faticato tutta la notte. Questo arriva bel bello al mattino, gettate la rete dalla parte destra, siamo stanchi, sfiniti. Oppure sono quelle persone che ci dicono cosa dobbiamo fare per il nostro bene. Sappiamo già. E via. Cioè, possiamo mettere di fronte a questa parola tante resistenze. Oppure possiamo fidarci. Questa è una parola che dà fiducia, che dà fiducia o che ridà fiducia. La gettarono. Non basta nemmeno dire a Gesù, guarda, hai detto proprio una bella cosa. Questa roba qui? No, no. Al termine del discorso della montagna, sia in Luca sia in Matteo, Gesù fa la parabola, no? Chi ascolta questa mia parola e la mette in pratica è simile a chi costruisce sulla roccia. Maria dice, avvenga di me secondo la tua parola. Cioè, ci si mette in gioco su questa parola qui. E non riuscirono più a tirare la super grande quantità di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava dice a Pietro, è il Signore. Vedete, solo dopo si è in grado di dire è il Signore. Loro non gettano la rete perché gliel'ha detto il Signore. Loro gettano la rete perché gliel'ha detto uno sconosciuto e alla fine dicono quello è il Signore. Dai frutti riconosciamo l'albero. È il Signore. Aver obbedito questa parola ha fatto scoprire a questo che arriva prima di altri. Il discepolo che Gesù amava arriva prima degli altri. Allora Pietro cosa fa? Appena di si butta. Pietro non dice, caspita, l'ha avuto lui quell'intuizione lì, perché non l'ho avuta io? Non importa niente a Pietro. Queste sono le nostre logiche. E invece lì è proprio una comunità in cui c'è qualcuno che ha l'intuizione, che vede che quello sconosciuto è il Signore. È il Signore. E lo vede perché tira su la rete piena di pesci. Fidandosi di quella parola hanno tirato sui pesci. Non è che ha visto il volto di quella persona. E allora Pietro si stringe le vesti e va e si getta in mare. E gli altri vengono con la barca piena di pesci. Quando arrivano a terra, scoprono di essere attesi. Vedono un fuoco di brace. Interessante che il termine di questo fuoco, antrachia, è lo stesso che usa nel capitolo 18 quando si dice che i soldati hanno acceso un fuoco. Cioè lo stesso termine viene usato sia per il rinnegamento di Pietro sia per dopo il dialogo tra Gesù e Pietro attorno a quel fuoco. Vuol dire che non è detto che siamo chiamati a ripetere sempre le stesse cose, gli stessi sbagli, gli stessi errori, eccetera. Sta di fatto che arrivano e trovano pane e pesce preparato da Gesù. E Gesù chiede di che portino un po' del pesce che avete preso ora. Portare un po'. Non portate tutto. Tra l'altro è qualcosa che il Signore stesso ha donato loro. Però dice, portate quello che serve. Se no uno può soffocare una persona. Se una persona ha tanti doni così, se li porta tutti, travolge l'altra persona. Portane un po'. Devi mica soccombere l'altra persona per tutte le tue qualità, per tutti i tuoi doni, eccetera. Falla respirare. Portate un po' quello che serve. Allora Pietro, vedete, sale lui sulla barca, tira a terra la rete piena di 153 grossi pesci. Vi risparmio tutto il numero di spiegazioni che ci possono essere su queste 153. Da un lato mi piace notare che sono 153 grossi pesci, per cui c'è un numero, c'è un dato di realtà. Questi sono. Dall'altro c'è San Girolamo che dice che 153 è una specie di pesci allora conosciute dagli zoologi greci, allora dicono tutte, cioè nella rete ci sono tutte le specie. In quella che è la Chiesa ci vanno tutte le specie. E non si rompe questa rete, non si rompe. C'è una diversità che non rompe le reti, dove c'è la possibilità che tutti siano lì. Venite a mangiare, nessuno osava domandargli chi sei, e poi Gesù si avvicina. È Gesù che colma la distanza e fa quel gesto che ha fatto in Giovanni al capitolo 6 dei pani. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro e così pure il pesce. Si ricostituisce questa comunione di mensa. Vedete, poi dopo, non so se avremo occasione, prima o poi c'è il famoso dialogo tra Gesù e Simone. Ma vedete, Gesù non pone quelle domande a Simone quando Simone arriva a nuoto. Cioè, tu mi ami? No. Accoglie, c'è la comunione di mensa e poi dirà, quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro. Il modo con cui Gesù si avvicina ai suoi. Allora capiamo che quel figlioli che Gesù ha detto è davvero carico in un certo senso dell'affetto di Gesù per i suoi. Li va a cercare. Tutto fin troppo lungo. Fermiamoci allora su questo testo. Sono diverse scene anche che vengono raccontate in pochi versetti. Fermatevi su quella che più vi attira la vostra attenzione.